Domenica 13 settembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi trasmettiamo da Mantova in occasione del Festival Letteratura che si conclude proprio oggi e che è partito mercoledì scorso. È stata l'edizione del trentennale, la formula è sempre la stessa, cioè quella di inserire gli autori in contesti in cui non si limitino a presentare i loro libri ma siano stimolati a parlare, a discutere, accostandoli appunto ad altri autori e proponendogli particolari temi e tagli interpretativi. È una formula che forse dopo 30 anni risente un po', diciamo, del passare degli anni, anche perché ormai i festival sono tanti, gli autori che girano sono spesso gli stessi e in certi casi, diciamo, prevale l'abitudine, la ricerca del nome anche televisivo più che un taglio davvero originale. Comunque, di incontri davvero interessanti ce ne sono stati diversi. Noi oggi qui vi facciamo ascoltare alcune voci, alcuni degli autori incontrati in questi giorni. Intanto, buongiorno da Roberto Festa, è la Domenica dei Libri del 13 settembre. Ancora buongiorno, inizio la trasmissione con un autore inglese, Jeff Dyer, di cui Il Saggiatore, con la traduzione di Katia Bagnoli, pubblica Compiti a casa, Homework nell'originale inglese. Allora, Jeff Dyer è autore di Natura morta con custodia di Sachs, Amore a Venezia, Morte a Varanasi, fino al più recente Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri. Homework, Compiti a casa, il suo ultimo libro pubblicato dal Saggiatore, è invece diciamo un memoir in cui Dyer rievoca gli anni della sua infanzia, giovinezza, adolescenza, gli anni 60 e 70 di un ragazzo parte di una famiglia della working class inglese. È un libro davvero bellissimo, la storia, come mi ha detto Dyer durante l'intervista, di un ragazzo cui non è successo niente di particolarmente devastante. Allora, non c'è una rivelazione scioccante in questo memoir, non ci sono abusi, non c'è per esempio la scoperta, che so, di un fratello segreto. C'è appunto la normalità di una vita che, proprio per la sua normalità, riesce a raccontare un pezzo d'Inghilterra, la storia sociale di un paese. Allora, il libro è scritto con la tradizionale maestria di Jeff Dyer, pieno di dettagli, di inventari, di cose che danno proprio il sapore dell'epoca, ma che servono anche e soprattutto a far rivivere un mondo. Al centro della narrazione c'è la questione così centrale per la società britannica della classe, delle classi. Dyer usa nel libro, tra l'altro, una frase di E.P. Thompson, lo storico e militante pacifista inglese, secondo cui la classe in Gran Bretagna non è una cosa, è qualcosa che succede continuamente. Allora, sono partito proprio di qui, da questo tema, dalla classe, per l'intervista, l'importanza delle classi nella società britannica. Tra l'altro, Dyer e la moglie vivono da anni in California, quindi la riflessione sulle classi dall'America dovrebbe risultare ancora più chiara, più evidente, più manifesta.
I'll just clarify one thing. My wife and I actually moved back from California to London last spring, so we're very happy to be close to Europe again. But
mi risponde Jeff Dyer, quello che dice è corretto. Vorrei solo chiarire una cosa. Io e mia moglie ci siamo trasferiti di nuovo dalla California a Londra la scorsa primavera, quindi siamo molto felici di essere di nuovo vicini all'Europa. Ma si dice, Dyer, il punto è che proprio in quella citazione di E.P. Thompson, e per questo l'ho citata, l'ho messa alla fine del mio libro, questa è effettivamente l'esperienza che ho vissuto. Allora, io ho pensato per anni che per me da giovane appunto si trattasse solo di andare bene a scuola, di superare gli esami. Poi però, col senno di poi, verso i 25 anni, ho capito che tutta la mia vita sino ad allora era stata un'esperienza di classe. In Inghilterra è sempre sempre stato così. La classe sociale è determinante, puoi identificare la classe sociale delle persone in pochi secondi, al massimo in pochi minuti, basta che appunto tu parli con loro. E questo è uno dei tanti motivi, dice Dyer, per cui credo di essere stato attratto dall'America, perché sebbene anche in America ci siano le classi sociali, non si tratta di una tassonomia così istantanea, cioè non puoi identificare in modo così istantaneo le persone, la loro classe. L'accento, per esempio, negli Stati Uniti è determinato molto dalla regione, dallo stato da cui le persone vengono, piuttosto che dalla classe sociale.
In America, but crucially, there's not the same degree of class hatred. They've got a long history of racial hatred to compensate for that.
Ovviamente le classi sociali esistono ovunque e credo di dover aggiungere che esistono anche in America, ma cosa fondamentale, non c'è lo stesso livello di odio di classe in America. In America hanno una lunga storia di odio razziale per compensare quella, la mancanza appunto di un senso così forte di classe. E poi, aggiunge Dyer, penso che sia stata una fortuna che abbia scritto il libro proprio mentre vivevo in California, perché penso che questo mi abbia reso davvero consapevole delle mie origini. C'è una cosa molto strana, avrei potuto vivere in America, dice Dyer, per 1000 anni e non mi sarei mai sentito veramente a casa in America. Ma l'America, conclude Dyer, è stata importante perché mi ha fatto provare una grande nostalgia, una sorta di sentimento elegiaco per la Gran Bretagna. Più precisamente per l'Inghilterra che mi aveva formato, che è poi quello che mi ha fatto scrivere, conclude Dyer, questo libro.
That sort of powered that elegiac sense. I think class is still hugely important in Britain.
Allora, Mr. Dyer, un'ultima cosa. Nei suoi libri precedenti lei spesso ha utilizzato una forma che va oltre le tradizionali etichette di narrativa, di saggistica, di fiction, di non fiction. Allora, la sua è piuttosto una concezione ibrida che mescola i generi. Allora, mi chiedo se scrivere appunto un memoir come questo l'abbia costretto, però, diciamo, a essere più fedele a ciò che è realmente accaduto. Cioè, diciamo, scrivere un'autobiografia l'ha costretta a essere più fedele ai suoi ricordi e più fedele anche alle persone di cui ha scritto.
Yes, I think there's an almost contractual obligation or an obligation of the genre to be as truthful as possible.
Mi risponde Jeff Dyer, sì, credo che ci sia quasi un obbligo contrattuale o qualcosa del genere in un memoir, a essere cioè il più vero, il più veritiero possibile. Inizialmente mi dice, mentre sperimentavo con una struttura più elaborata, più complicata, ho scoperto appunto che questa struttura mi rendeva la vita più difficile e quindi attraverso un processo di tentativi, di errori, sono in qualche modo tornato ad una struttura più tradizionale, cronologica in questo libro, che è poi quella che ho seguito. Ecco, allora penso, mi dice Dyer, che questa struttura tradizionale vada di pari passo con una forte fedeltà ai fatti. Certo, in alcuni casi ho dovuto controllare le cose che ho scritto, in gran parte però, dice, mi sono dovuto affidare alla mia memoria. Del resto, mi dice Dyer, non provengo da una famiglia di letterati con un grande archivio di lettere, mi fa il caso di Martin Amis, no, che invece veniva da una famiglia di letterati, dice, e quando quindi ho scritto appunto questo memoir ho dovuto affidarmi soprattutto alla mia memoria. Poi appunto ho verificato, mi dice, alcune cose con mia cugina, con mia zia ancora vivente, per il resto appunto mi sono affidato alla memoria.
There are certainty. I checked things that I could with my cousin and my aunt, but I'll just mention one thing because in the paperback of the British edition, I've sort of mentioned this. There's a scene in the book.
E Dyer menziona una cosa a proposito proprio della memoria. Dice: nel libro c'è una scena in cui ricordo della sorella di mia madre che sposò un uomo che si era fatto da sé. E scrivo nel libro che vennero a trovarci con la sua Rolls Royce bianca. Un'altra mia zia, l'altra sorella di mia madre, ancora vivente quando il libro è uscito, mi ha scritto per dire che la Rolls Royce non era bianca ma era gialla. Io le ho risposto di no, che era bianca. E allora lei mi ha mandato, dice, la foto di questa Rolls Royce gialla. Quindi, in termini di verifica dei fatti, diciamo in stile New Yorker, ha ragione mia zia, mi sono sbagliato. Però, aggiunge Dyer, per quanto mi sforzi, e ci sto provando anche adesso mentre ti parlo, non posso cambiare il colore di quella Rolls Royce. Quel colore è bianco, dice Jeff Dyer, nella mia memoria. Quindi io non so se tutto quello che ho scritto, dice, è fattualmente esatto e se è davvero successo. Quello che so, conclude Jeff Dyer, è che non ho voluto inventare nulla. Magari, dice, le cose non sono davvero andate come le ho descritte, come le ho raccontate, ma non ho potuto fare a meno di raccontarle in quel modo. E questa è la letteratura.
Misremembered things, but not with any intention to deceive the reader, but just because.
Era Jeff Dyer, Compiti a casa, la traduzione di Katia Bagnoli, lo pubblica il Saggiatore, davvero è un libro che consiglio. In questi giorni a Mantova c'è stato un appuntamento ricorrente due volte al giorno, quello che hanno chiamato il fuoco sacro della scrittura, cioè diversi autori si sono succeduti per raccontare il loro rapporto con l'ispirazione, con il sentimento forte, impellente che li porta a scrivere. Tra i 10 scrittori, tra i 10 autori chiamati qui a Mantova c'era tra l'altro Jeff Dyer che abbiamo sentito e c'era Nicola Gardini che ha da poco pubblicato per Mondadori Daddy, l'abbiamo anche intervistato a Radio Popolare nella Domenica dei Libri la scorsa stagione. Allora, Daddy è la storia di un uomo rimasto vedovo dopo 30 anni di matrimonio, apre Grindr, l'app di incontri omosessuali e scopre di incarnare uno dei modelli più richiesti del mondo gay, appunto il Daddy, l'uomo d'esperienza. Nicola Gardini ha pubblicato altri romanzi, Nicolà, La vita non vissuta, Fauci, I baroni, è poeta ma anche saggista, insegna letteratura italiana a Oxford e tra i suoi saggi per Garzanti c'è Viva il latino. Ecco allora come Nicola Gardini racconta il suo rapporto con l'ispirazione. Nicola Gardini, tu sei saggista, poeta, ma soprattutto più di recente, negli ultimi anni, ti sei dedicato soprattutto al romanzo. Allora, in tema di ispirazione, proprio parlando di ispirazione, l'ispirazione, diciamo, ti si presenta in modo diverso, che tu scriva un saggio, una poesia o un romanzo?
Allora, l'ispirazione è una volontà di intervento, è un bisogno di espressione, un bisogno che si avverte nei confronti del mondo cui si vuole appartenere, un mondo che forse neanche esiste, no? C'è il mondo, diciamo, di tutti i giorni e poi c'è il mondo che si vorrebbe. Ecco, l'ispirazione mette in contatto questi due mondi, il mondo che c'è e il mondo che si desidera. Ci sono, diciamo, scrittori che si dedicano soltanto a un tipo di scrittura, magari soltanto la prosa saggistica o la prosa narrativa. Nel mio caso succede che io invece pratichi anche la poesia, quindi i versi, anche la traduzione, la narrazione appunto e il saggio. E lì dipende molto appunto dal tipo di scrittura, cioè l'ispirazione si modula poi sulle necessità di quel tipo di scrittura. Forse però prima ancora, diciamo, di diventare operatività, cioè azione, l'ispirazione è davvero una forma di entusiasmo, ecco, di entusiasmo. Per esempio, un grande poeta e anche filologo, l'inglese A.E. Housman, diceva che l'ispirazione è un fatto fisico, cioè il rasoio corre meno veloce sulla barba indurita. Quindi, che è una bella immagine, significa che anche il corpo si trasforma, il corpo resiste, se vogliamo, agli interventi esterni e vuole invece essere libero, libero di agire indipendentemente da qualunque costrizione. Ecco, questa è l'ispirazione.
Senti, Nicola Gardini, Stephen King ha detto: il momento più terrorizzante quando mi metto a scrivere è prima di iniziare a scrivere. Ecco, sei d'accordo?
Ma io non lo so, questo è un grande mito americano, no? Quello della pagina bianca, dell'incipit, dell'iniziare, dello sgomento, no? Che si prova davanti al rischio del fallimento, no? Cioè l'autore americano, c'è tanta letteratura su questo, no? Pensiamo soltanto a John Fante, per ricordare un autore molto simpatico, cioè non riuscire proprio a fare nient'altro che appallottolare la carta e buttarla nel cestino, il foglio di carta. No, io non credo che, no, io non parlerei di, beh, poi Stephen King è un grande scrittore, lo sappiamo, quindi se lo dice forse avrà anche le sue ragioni, anche perché poi le sue sono davvero grandi, anche avventure della psiche. Però tutti diciamo, quando scriviamo e lo facciamo seriamente, mettiamo in gioco la psiche, è chiaro, perché poi quello che uscirà non era previsto completamente. Puoi progettare quanto vuoi, però a un certo punto un mostro da qualche parte deve uscire, deve uscire. Si spera che sia un mostro che dica cose interessanti, cose intelligenti, cose nuove, cose nuove. Forse sì, un terrore, io non lo chiamerei così, comunque ci deve essere, che è quello appunto del non essere all'altezza di un compito così importante. Cioè chi si mette a scrivere comunque ha una grande pretesa, quella di essere ascoltato.
Senti, Nicola, le tue storie, allora, le cerchi, diciamo, in modo consapevole, nel senso che sei in qualche modo uno scrittore anche quando vivi, cioè vivi osservando le cose, i personaggi, le persone che incontri e quindi cerchi in qualche modo dei soggetti per, insomma, per delle buone storie. Quando vivi, oppure le storie ti arrivano quando meno te l'aspetti.
Ma direi che le storie mi arrivano quando meno me l'aspetto, cioè a un certo punto una storia si mostra, in genere riguarda la mia vita, è qualcosa che mi è capitato, non proprio nella forma in cui la narrerò, anzi la forma della narrazione non corrisponde mai a niente che sia avvenuto, ecco perché mi dispiace che certe cose mie possano sembrare autobiografiche, possano essere credute autobiografiche, va benissimo che lo sembrino, ma non devono essere credute autobiografiche, perché poi la scrittura è comunque trasformazione. La storia però a me appare a un certo punto, cioè è come se appunto allontanandosi molto da un muro picchiettato di macchioline, a un certo punto uno riconoscesse invece la rappresentazione di un volto, di una figura. E quindi sì, per me le storie, diciamo, esistono prima di essere scritte. Poi scriverle significa farle vedere agli altri, ecco. Però anche in questo processo e procedimento molte cose cambiano, cioè il progetto è difficile che si realizzi così come si era pensato. E no, c'è proprio, ci sono cambiamenti, poi ci sono collegamenti inattesi, cioè a un certo punto la scrittura detta le sue necessità, ha le sue esigenze, chiede che si scriva questo e non quello. Molte cose sembravano, forse addirittura lo spunto iniziale viene obliterato, cancellato, tolto, tagliato. Mi è capitato quante volte ho cominciato una narrazione, ben contento di avere davanti a me una cosa da dire, una cosa da raccontare, e poi quella diventava inutile per quello che invece poi era diventato il racconto.
Se dovessi dare un consiglio a un giovane scrittore, cioè a chi oggi pensa e cerca di fare questo mestiere, il romanziere, che consiglio gli le daresti?
Ma soprattutto di vivere molto intensamente, di avere molti amici, di viaggiare, di cercarsi un lavoro, quale che sia, e di leggere molto, molto. Cioè la scrittura nasce, non semplicemente dal ritiro, dalla concentrazione, quella occorrerà a un certo punto perché scrivere bisogna. Però la scrittura, quella proprio il mettere le parole sulla pagina, è il risultato di un lavoro lungo di elaborazione che secondo me nasce dall'impegno di vivere, ecco, intensamente, di godere della bellezza della vita, del mondo, la bellezza degli affetti, degli amori, ecco.
Era Nicola Gardini, autore di Daddy per Mondadori. Veniamo ora a un altro autore presente in un paio di incontri in questi giorni qui a Mantova. Tra l'altro anche lui ha partecipato alla serie sul fuoco sacro della scrittura. Si tratta dell'olandese Tommy Wieringa, il suo ultimo libro per Iperborea è Nirvana. Ringrazio Ira Rubini per la traduzione. Tommy Wieringa, lo ricordo, è una delle voci più lette e apprezzate della letteratura nederlandese. Iperborea ha pubblicato le sue opere in Italia, L'avventura di Joe Speedboat, La morte di Murat Idrissi, questi sono i nomi, fino all'ultimo Nirvana, la traduzione di Claudia di Palermo, di cui parliamo oggi. Allora, Nirvana è la storia di Ugo, pittore di successo, che non dipinge, però più che ha difficoltà a dipingere, è tormentato da un amore infelice, incontra lo scrittore Tommy Wieringa, che sta lavorando a un libro su un personaggio piuttosto controverso, cioè il nonno di Ugo, Willem, che è un ingegnere che con il petrolio si è fatto un nome, un patrimonio, ma che è sospettato di adesione al nazismo. Un romanzo molto vasto, per certi versi monumentale, in cui convergono tante cose, personaggi, una riflessione sulla democrazia, amori infelici, citazioni dal futurismo, drammi familiari, filosofia zen, e che ha al centro proprio il rapporto tra presente e passato. Ecco, che cosa ereditiamo dal passato e fino a che punto è possibile capire, riflettere sul passato senza esserne in qualche modo schiacciati. Allora, vorrei proprio partire da qui e chiedere una prima cosa a Tommy Wieringa. Allora, it seems to me that one of the most important issues your novel focuses on is the issue of how the past keeps living in the present. How our actions, our lives today carry the burden of the past. So the Nazi era and ideology lives in some way in today's world, even under other forms. So why did you feel the need to tell this story today? Gli ho chiesto appunto, il suo romanzo parla del passato e di come il passato torna continuamente nel presente. Ecco, perché ha sentito il bisogno di indagare questo tema oggi?
Well, it's very difficult not to write about things like that, and the past will haunt us forever. For instance, in the case of carbon dioxide, everything we pollute, every inch of carbon dioxide we let into the air, it will be there for the next 200,000 years. So it's quite literal that we cannot escape from our past. And I wanted to write about a family that's both entangled in fascism and combustion, the combustion engine and oil, for instance. That's what I mean, fascism and oil. And these two are very strong connected. So the fossil era and fascism are to me very strong connected, and it's very difficult to write about that in a Romanesque sense. So I thought it's good to write a novel about three generations to cover this topic.
Allora, difficile non rimanere collegati al nostro passato, ne siamo in realtà sempre in certa misura prigionieri. Basti pensare all'ossido di carbonio, insomma al problema dell'inquinamento da materie fossili che è dovuto al nostro passato, alle decisioni passate, sarà lì per moltissimo tempo anche dopo di noi e quindi, come vedete, il passato non si può dimenticare. Ma quello che mi interessava in questo mio romanzo era mettere in relazione il fascismo con la combustione, con i combustibili, cioè quindi con il petrolio. Ecco, questa era per me una cosa fondamentale, perché secondo me c'è un legame strettissimo che unisce i fascismi con l'era fossile, e credo che sia estremamente difficile scriverci sopra in termini letterari. Ecco perché ho deciso di farlo io.
I have a question about, you know, the three generations, the narrative structure, the narrative backbone of your novel is centered on the story of a family, three different generations, from the grandfather who builds, you know, the fortune, but who is also, you know, a Nazi to the grandson who refuses that kind of past. I don't know, maybe I'm wrong, but it seems to me that writing, you know, reading your novel, I thought about other intergenerational novels, mm-hmm. Buddenbrook, the Radetzky March, the Karnowski Family, you know, by Israel Joshua Singer. And in some way also, it reminded me of a movie by Luchino Visconti, The Damned. So did you have in mind, in your mind, that world writing your novel? Allora, gli ho detto che la struttura narrativa a tre generazioni mi ha ricordato altri romanzi generazionali, Buddenbrook, La Marcia di Radetzky, La Famiglia Karnowski e soprattutto un film anche che racconta una famiglia, no, con dei fantasmi nazisti, che è The Damned, il crepuscolo degli dei, la caduta degli dei di Visconti. Ecco, gli ho chiesto se aveva in mente quel mondo.
To start with, I like every book and every film you just mentioned, and I'm happy that it reminded you of it. But if you want to tell a story about time, it's difficult. So you need three generations. In three generations, you can actually see what happened for instance in 100 years. And as novelists, we're not journalists. We don't deal with daily problems. We deal with more timely topics, and Radetzky March, which is one of my favorite books, is of course one of these magnificent novels in which you can actually see how time works, and I wanted to sort of recreate that for my era.
Yeah. Sì, allora in realtà mi piace ogni titolo che hai citato e sono felice che il mio libro te li abbia ricordati. Vorrei però fare un'osservazione. Quando si vuole raccontare di una storia che ha a che fare con il passare del tempo, sono necessarie almeno tre generazioni, almeno per riuscire a capire che cosa succede nell'arco di 100 anni, di un secolo. E poi bisogna ricordare che noi siamo scrittori, non siamo giornalisti, quindi non siamo collegati all'attualità, all'imminenza. Lavoriamo su, come dire, spazi e periodi più lunghi. Non ci occupiamo soltanto del qui e ora. Quanto a Radetzky March, del resto è un libro fantastico che mi ha molto influenzato e che certamente mi ha molto colpito e insomma il mio desiderio era proprio che un po' di quella forza ci fosse anche nel mio romanzo.
E questo dunque era Tommy Viering, il suo ultimo libro per Iperborea e Nirvana. La traduzione del libro è di Claudio di Palermo. Ringrazio ancora Ira Rubini per la traduzione. In questi giorni a Mantova si è parlato anche di una iniziativa editoriale, di una rivista che non si è mai concretizzata, cioè che non è mai diventata realtà, ma che ci racconta molto su due grandi scrittori e su una fase importante della storia italiana. Ne ho parlato, ce ne ha parlato Marco Belpoliti.
Tra il 1968 e il 1972 Italo Calvino, Gianni Celati e Guido Neri, questi ultimi due poi docenti al Dams di Bologna, hanno lavorato ad una rivista che però non è mai stata realizzata. Avrebbe dovuto chiamarsi Alibaba, che è il nome scelto nelle riunioni preparatorie, ma che forse poi non sarebbe stato la scelta definitiva. Questo progetto è già stato raccontato nel passato nel numero 48 di Riga, cioè la rivista monografica di Quodlibet. Si torna proprio a parlare di Alibaba con saggi, con materiale nuovo. Ha curato Riga 48 Marco Belpoliti insieme a Mario Barengo e Barenghi e Nunzia Palmieri. Buongiorno proprio a Marco Belpoliti. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Allora, Marco Belpoliti, scrittore, saggista, sarà a Mantova, poi lo ripeto alla fine, sabato 12 alle 10 alla Tenda Sordello proprio per parlare di Calvino, Celati e Alibaba. Allora, una prima cosa, Marco Belpoliti, come nasce il progetto di Alibaba? Che cosa portò Calvino Celati, c'era anche un filosofo, appunto Guido Neri, a pensare a questa nuova rivista. Mi pare che l'obiettivo fosse quello di uscire, no, dal campo della letteratura, della critica letteraria più stretta, e di superare gli steccati tra discipline, tra saperi tradizionali.
Beh, di fatto loro avevano capito che l'epoca portava un cambiamento, che non era solo quello che poi è venuto nel 68, 68 hanno cominciato a parlarne, non è neanche quello del 77, il movimento del 77 con le grandi trasformazioni anche antropologiche e culturali venute dopo, avevano proprio visto qualcosa di nuovo, cioè volevano che la letteratura si sposasse con quelle che poi sono, diciamo adesso si chiamano le humanities, cioè antropologia, filosofia, sociologia, insomma con le scienze umane, e però non pensavano a una rivista accademica, pensavano a una rivista che fosse simile a Linus. Avevano contattato anche Oreste Del Buono, una rivista simile a Linus nel senso che parlasse a un pubblico che non era più quello della letteratura tradizionale, ma non era neanche il pubblico che si stava per perdere, diciamo il pubblico che si stava per politicizzare tra il 68 e il 77 si è letta letteratura, ma meno di una volta si leggeva soprattutto politica, sociologia, le scienze legate all'azione di quel periodo. Loro pensavano ancora più avanti. Basta dire che questo periodo corrisponde alla stesura da parte di Calvino delle Città invisibili, libro meraviglioso, forse il suo capolavoro, e poi anche del libro in cui entra in gioco la figura del lettore, che poi è diventata quella, insomma, fino ad arrivare all'esasperazione dei social media attuali, il lettore, cioè se è una notte d'inverno un viaggiatore. E Celati stava preparando quella che poi sarà la svolta solo negli anni Ottanta, perché intanto debutta come scrittore, lo conosciamo, insomma, il primo scrittore, diciamo il primo Celati, comico, sovversivo, mattoide, ma stava già anche entrando in gioco con lo scrittore dei narratori delle pianure. Di nuovo in questo volume c'è il fatto che abbiamo, credo, trovato, anche grazie a Carlo Ginzburg, che era dentro anche lui nel gruppo, sì, dei collaboratori, ideatori degli incontri, insieme a Guido Neri, ai due che abbiamo nominato, i due grandi che abbiamo nominato, cioè Calvino e Celati, delle lettere che vanno dal 68 al 1984. Quindi praticamente c'è tutto il rapporto, quello che abbiamo trovato, perché una parte era dentro un baule, insomma, lasciato da Celati alla prima moglie, insomma, tutta una storia avventurosa che sarebbe piaciuta anche lui raccontare. Pensava che gli avessero rubato le lettere di Calvino, invece le abbiamo trovate. Il rapporto tra questi due grandi scrittori.
Tra l'altro lo ricordo, tu hai curato proprio insieme a Nunzia Palmieri i Meridiani, no? Mondadori, dedicato all'opera di Gianni Celati. Allora, mi ha colpito una frase virgolettata che hanno usato, adesso non so poi con quanta insomma quanto tu ci sia entrato, hanno usato per presentare l'incontro di Mantova, cioè l'obiettivo di questa rivista sarebbe stato riportare alla luce, virgolette, riportare alla luce i tesori nascosti della cultura occidentale. Allora, mi ha colpito anzitutto in che senso tesori nascosti, e poi questa, come dire, questa definizione di cultura occidentale. Allora, c'era secondo te una sorta di orizzonte, anche proprio da un punto di vista, diciamo, concettuale, di categorie di interpretazione, che poteva far parlare di cultura occidentale?
Allora, confesso che non ho letto la presentazione, ma infatti, va tutto bene. Allora, adesso è diventata occidentale, è diventata una parola che non si può dire, però allora di che cosa si parla? Di cosa si parla, Roberto? Si parla sostanzialmente i fumetti,
sì,
okay, le narrazioni orali, i proverbi, le barzellette, cose che Calvino non piacevano, ma Celati ce le metteva dentro. Si parla di tutta quella letteratura, insomma, di cui Calvino si è poi occupato, la fiaba e tutto quello che sta là sotto, le leggende, insomma. Poi c'è un grande scrittore che non è solo un letterato, un critico, che è Piero Camporesi, che ha scavato quelle robe lì. Ecco, l'Artusi, i manuali della cucina, Ecco, diciamo, quello che poi dopo è stato chiamato pop, perché insomma allora c'era Dante, Petrarca, Boccaccio e poco altro. Loro pensavano a una letteratura che si alimenta di altre cose. Poi, non dimentichiamoci, Calvino avrà un sacco di difetti e spesso gli vengono ricordati, ma non mi pare uno scrittore etnocentrico o occidentale. Celati poi ha scoperto l'Africa prima di tutti gli altri, cioè tutti gli altri, ci sono andati anche Leris, gli altri sono andati in Africa, ma insomma ha fatto un film sull'Africa, ha fatto un libro sull'Africa, su un villaggio africano, Passare la vita di Olcad, e anche Avventure in Africa. Se avesse vissuto ancora gli ultimi anni, avesse avuto l'energia, secondo me aveva ancora molte cose da dire su questo tema, grande tema della migrazione.
Allora, quelli sono gli anni in cui Calvino e Celati scrivono, no? Alcune cose importanti. Calvino, Le città invisibili, Celati, mi pare, le comiche, non so se poi coincidono i tempi,
sì,
con
Finzioni
Occidentali, certo, o dopo Finzioni Occidentali.
Finzioni Occidentali viene più avanti.
Viene più avanti.
Però sta sempre dentro questo lasso di tempo che adesso va dal 68 all'84.
Ecco, allora... immagino che poi un lavoro come quello che avete fatto voi su questa rivista, che poi appunto non venne realizzata, serva anche per, come dire, arricchire poi, no, la conoscenza del mondo di pensiero, di immaginazione, al cui interno nascono appunto certe opere, alcune opere di questi due scrittori. Allora, quello che troviamo nella discussione per far nascere Alibaba si riflette, come si riflette proprio poi nelle opere di Calvino e di Celati di quegli anni?
Allora, diciamo che Calvino è un razionalista, ma come tutti gli scrittori, la letteratura è luogo dell'ambiguità. Non possiamo dire che sia un razionalista tout court sempre. Cioè, ci racconta delle bellissime storie, pensiamo alla trilogia dei nostri antenati che tutti hanno letto a scuola, beh, sono piene di invenzioni che non hanno, come dire, un ritorno razionale. Però è un pensatore razionale, insomma, si preoccupa che ci sia una ragione con la R maiuscola. Celati invece ha un'idea completamente diversa, che non è irrazionale, non è razionale, è un altro gioco che lui immette, e qui invito quelli che hanno voglia di prendersi in mano e di leggersi questa avventura epistolare, perché le lettere sono poi bellissime, ci sono delle cose in cui Celati manda a quel paese Calvino, lo sgrida, Calvino, poi lui dice basta, non scrivo più, Calvino lo consola, dice insomma ascolta questo vecchio signore che ti spiega le cose. Senza Calvino Celati non sarebbe esistito come scrittore, avrebbe faticato, è stato lui che l'ha promosso presso i Nauti. Ecco, che cos'è lo spazio che Celati apre? Io credo che sia lo spazio della letteratura, grosso modo dagli anni 80 a oggi, che ha scavalcato appunto quel pensiero occidentale da cui siamo partiti, Roberto, che tu hai citato, Occidente, parola terribile, oppressiva, hanno scavalcato per entrare in un altro spazio in cui non c'è differenza tra Oriente e Occidente, tra sopra e sotto, tra destra e sinistra, tra davanti e dietro. Cioè è un mondo di immaginazione e di pensiero che non si fonda più sul irrazionale e l'irrazionale. Certo, Giubuti in una lettera dice ma tutti quelli che adesso, siamo nel 68, vanno dallo psicanalista poi per scrivere i libri con l'inconscio, con queste robe, mi sembrano tutte puttanate. Ecco, ci sono dei giochi, insomma, che sono dentro, che secondo me questo è ancora un universo dentro cui il perimetro molto ampio è stato tracciato da loro, non da solo da loro ovviamente, ma da tanti tanti altri scrittori dell'epoca che ancora troviamo interessanti, essenziali.
Era Marco Belpoliti su Alibaba, la rivista che non è mai purtroppo diventata realtà.
L'ultima voce di questa Domenica dei Libri è quella di uno scrittore scozzese, Douglas Stewart, che per Mondadori pubblica in questi giorni John, figlio di John. Stewart è nato nel 1976, si è trasferito a New York dopo aver studiato moda, ha lavorato per Ralph Lauren, Calvin Klein, Banana Republic. Parallelamente però ha coltivato la sua grande passione, la scrittura, pubblicando due romanzi: la storia di Shaggy Bain, con cui è giunto in finale al National Book Award per la narrativa, ha vinto il Booker Prize nel 2020, e poi il giovane Mango. I suoi romanzi si svolgono nella Scozia proletaria, sottoproletaria, in un mondo di esclusi, e questo mondo ritorna anche, diciamo, nel suo ultimo romanzo, John of John, John figlio di John nella traduzione italiana. La storia è ambientata sull'isola di Harris, nelle Ebridi scozzesi, alla fine degli anni 90, e la storia è quella di John Cal MacLeod, un 22enne neolaureato in belle arti, che torna alla fattoria, nella fattoria di famiglia, dopo 4 anni trascorsi a Edimburgo. Suo padre John, allevatore di pecore e tessitore, lo convoca proprio per informarlo che la nonna materna è gravemente malata, cosa che poi si scoprirà non vera. Il ritorno di Cal è complicato comunque dal rapporto teso con il padre. Il padre è anche diacono nella chiesa presbiteriana locale, una congregazione calvinista che è ancora molto rigida, no? Ci sono sessioni di pubblica umiliazione per i suoi membri quando fanno qualcosa di brutto, proibisce ai bambini attività come l'uso delle altalene durante la domenica. Cal, il figlio, al contrario, si è tinto i capelli, indossa jeans strappati, diciamo non mostra alcuna inclinazione a unirsi alla chiesa. Sia il padre sia il figlio nascondono la propria sessualità l'uno all'altro, cioè Cal, il figlio, tace sul fatto che è gay, che quindi questa, diciamo, ha condotto una vita omosessuale mentre era a Edimburgo, e John, il padre, lotta con i propri desideri anni dopo che la moglie Grace lo ha abbandonato per andare a vivere con il fratello in un'altra parte dell'isola. Cioè sono entrambi omosessuali ma non se lo dicono. Allora non racconto di più su questa storia, che è comunque un nuovo episodio della riflessione, del racconto di Douglas Stewart, di questi mondi di proletariato, in questo caso non cittadino ma rurale. John, figlio di John, è un romanzo sull'appartenenza, sulle radici, sulla necessità di liberarsi dalle proprie radici, sulla mascolinità, diciamo, anche che alla fine preclude una vera comunicazione. Un bel romanzo. Ho intervistato Douglas Stewart, ho iniziato proprio col chiedergli perché ha deciso di ambientare il suo romanzo nelle Ebridi e come questa rappresentazione ha influenzato il racconto, la sua direzione. Ci fa da interprete, e la ringrazio, Sara Cuminetti.
I mean, I grew up in the big city of Glasgow in Scotland, and as a kid my mother didn't have any money or time to show us a lot of our own country on holiday or on vacation. And so I decided in 2019 I was going to go to the Outer Hebrides, which are quite difficult to get to.
Io sono cresciuto a Glasgow e mia mamma all'epoca non aveva né i soldi né il tempo per portare in giro me e i miei fratelli, mio fratello e mia sorella, a vedere il nostro paese, per così dire. Quindi io non c'ero mai stato in questa parte della Scozia. Quindi nel 2019 decido di fare un viaggio, decido di appunto recarmi nelle Ebridi, un viaggio tra l'altro abbastanza complicato perché non è facile arrivarci, e mi dico: sono affascinata da questo posto, vediamo cosa ne viene fuori. Può venirne fuori magari un racconto, oppure, se proprio andasse male, quantomeno avrò scoperto una parte del mio paese che non conoscevo. L'idea mia, diciamo, in partenza era quella di scrivere dell'essere gay alla fine del XX secolo in Scozia, però mi sono reso conto che in sostanza io avevo solo dei riferimenti relativi alla dimensione urbana, metropolitana, per così dire, di questo tipo di vita. Non avevo idea di come fosse ritrovarsi appunto a vivere come una persona gay in questo periodo in una zona rurale, in una zona come quella appunto delle Ebridi. E quindi, insomma, mi reco nell'arcipelago, un bellissimo arcipelago sapere, poi tra l'altro veramente tutto quello che vedi è splendido, tra l'altro è l'ultimo avamposto europeo prima di arrivare ai ghiacci del nord in sostanza, e oltre a questa splendida natura si vede anche quella che è l'agricoltura, la vita dei trough, come si chiamano appunto, delle fattorie, insomma la sussistenza basata sull'agricoltura. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito era questa forma di calvinismo che era estremamente radicata nella popolazione, e quindi in un certo senso è stato ovviamente un viaggio che mi ha cambiato la mia vita, ma soprattutto è stato un viaggio che poi mi ha permesso di scrivere questo libro.
And so the trip was life-changing for me, but it also resulted in this book that I didn't know I was going to write before I got there.
Ecco, Douglas Stewart, sia il padre sia il figlio del tuo romanzo nascondono la propria sessualità l'uno all'altro. Tuttavia mi sembra che ci sia una differenza, cioè che lo facciano per ragioni diverse, e anche la loro sessualità è molto differente. Cioè Cali, il figlio, è riservato riguardo alla propria vita, ma in un certo senso sa chi è, quando è andato appunto in città, ha una vita sessuale e affettiva, come dire, normale, realizzata. John, il padre, invece, prova desideri omosessuali, ma non possiede un'identità sociale in tal senso, cioè ha soltanto dei desideri che cerca di controllare. Quindi si potrebbe dire che ovviamente i due si trovano in diverse fasi della loro vita, uno è il figlio e l'altro il padre, ma si trovano anche in stadi differenti del loro essere gay, omosessuali.
Yeah, and in fact, I think you're exactly right. I think for John, it's not about being gay, because there is no society for him to enter.
Sì, hai assolutamente ragione. Effettivamente, John, anche lui, è gay, ma non prende neanche in considerazione in realtà la possibilità di fare coming out, perché non c'è una società là fuori che potrebbe mai accettarlo nel momento in cui lui ammettesse davanti a tutti di essere gay. Abbiamo padre e figlio che effettivamente, come dicevi, hanno molte cose in comune. Perché vivono in questa piccolissima comunità, appena 26 persone, in un contesto rurale che, come sappiamo, non accade solo lì, ovviamente un contesto del genere spinge i giovani lontano alla ricerca di qualcosa di diverso, quindi sono zone un po' spopolate. Ma perché ci sono 26 persone in questa piccola comunità? Proprio per questo motivo. In più, cosa le tiene assieme? Le tiene assieme la Chiesa, le tiene assieme questa fede calvinista che pervade tutto e che ha diverse, come dire, diverse manifestazioni, perché certo la Chiesa ha valore in quanto rappresentazione di Dio, ma serve anche proprio a tenere assieme, a governare quello che accade all'interno della società. Quindi il fatto di fare coming out è proprio qualcosa che non passa neanche per l'anticamera del cervello a John, perché essere gay va talmente contro tutto quello che c'è scritto nei testi sacri che proprio non è proprio una possibilità da prendere in considerazione, punto e basta. Quindi io, alla luce di tutto questo, ho deciso di nel mio romanzo ho deciso di parlare del rapporto tra padre e figlio che si vogliono bene, ciascuno a modo loro, si chiamano addirittura entrambi John, se vogliamo, quindi c'è veramente una somiglianza incredibile, un po' come fossero quasi lo stesso uomo in un certo senso, e insieme fanno un sacco di cose, perché lavorano insieme, seguono le funzioni religiose insieme, vivono insieme, eppure sono assolutamente mondi separati, ed è come se dal punto di vista emotivo a separarli ci fossero degli oceani, tanto sono diversi, perché mai riescono a parlarsi chiaramente, mai riescono a raccontarsi davvero la verità. E quindi in questo senso volevo anche mostrare come talvolta nel rapporto, quanto intimo possa essere tra genitori e figli, noi pensiamo che i nostri genitori magari ci conoscano del tutto, però c'è sempre qualcosa che noi evitiamo di far vedere loro, e loro qualcosa che non ci rivelano in quanto figli.
That we never reveal, and there's a way, you know, there's always a distance in that relationship.
Ecco, Douglas Stewart, tu sei un romanziere e quindi è evidente che una buona trama è fondamentale, no? per le tue opere, come sempre succede in un romanzo. Allo stesso tempo però mi sembra che tu nutra un interesse molto forte, particolare per i personaggi, per il modo in cui questi personaggi prendono vita nelle tue storie, per l'evoluzione di quello che sono, dei loro sentimenti, della loro umanità. Dunque sono i personaggi, sono gli esseri umani ciò che davvero ti interessa, che ti interessa comprendere attraverso i tuoi romanzi?
I think often I'm writing to understand myself, but you're right that in fact I'm not so interested in plot, that for me a novel lives and breathes with the richness of...
Sì, devo dire che effettivamente accade spesso tutto questo, e forse è una delle cose che faccio più spesso, è cercare di capire me stesso attraverso i personaggi, i miei personaggi. È vero che io non parto, diciamo, dalla trama, dalla storia, ma lascio che sia il mondo dei miei protagonisti, dei miei personaggi, a dare forma al romanzo stesso. Io parto di solito avendo un'idea generale, ma molto generale, della storia, e poi lascio che siano i personaggi, lascio che siano loro a prendere il sopravvento e a raccontarmi quello che vogliono che succeda in questa storia. E ad esempio, una cosa curiosa che è successa in questo caso specifico è che io ho finito di scrivere la prima versione di questo libro, e poi però la versione definitiva è arrivata quasi 2 anni dopo. Perché? Cosa è successo? Perché finisco di scriverla e poi la lascio lì sedimentare, ma per circa 6 mesi continuavo a sentire che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non mi convinceva, e quindi a un certo punto mi sono detto: basta, devo cercare di risolvere questa problematica, mi siedo e parlo, chiedo a ciascuno dei miei personaggi che cos'è che non va, cosa un po' strana se vogliamo, però effettivamente è così che andata. E quindi io mi sono detto: ok, mi siedo e poi parlo con ciascuno dei miei personaggi e gli dico che cos'è che non ho colto di te, che cos'è che ho presentato in maniera sbagliata. E devo dire che quasi tutti non mi hanno detto nulla di particolare, quasi tutti a parte John, che invece mi ha detto: effettivamente quella cosa che mi fai fare a pagina 220 non mi va proprio giù, non è una cosa che io farei volentieri. E quindi a quel punto mi sono reso conto che era lì il problema. Ovviamente, cosa è successo a quel punto? Che ho dovuto riscrivere quel passaggio, e da lì ho dovuto buttar via metà del libro, per così dire, e riscrivere anche tutto quello che ne seguiva. È molto importante, secondo me, appunto, riuscire ad ascoltare i miei personaggi, perché non è tanto la storia a fare la differenza, è entrare veramente nel loro mondo e riuscire a vedere il mondo attraverso i loro occhi.
And when I realized that I had to listen to the characters and not to my own desires as a novelist, I think the book really came to life.
Era Douglas Stewart che per Mondadori pubblica John, figlio di John, la traduzione è di Carlo Prosperi. Ringrazio per averci fatto da interprete durante l'intervista Sara Cuminetti. E questa era anche l'ultima segnalazione qui da Mantova. Il Festival di Letteratura prosegue ancora oggi, domenica. Il programma completo lo trovate su festivalletteratura.it. Tra gli altri oggi saranno a Mantova Irwin Welsh, Valerio Magrelli, Luisa Young, e conclude Emmanuelle Carrère alle 18:30 in Piazza Castello. Per il momento un saluto da Roberto Festa da Mantova. Ciao.